Presidente dell'Ordine dei giornalisti, signor Presidente della stampa estera, signora Presidente dell'Associazione della stampa parlamentare, signori ministri, così numerosi malgrado il mio forse non abbastanza esplicito invito a godervi questi pochi giorni di vacanza, signore e signori. Sono molto grato alle organizzazioni, l'Ordine dei giornalisti, della stampa estera, l'Associazione della stampa parlamentare, che mi hanno invitato ancora in questa sede, ma per loro promozione e iniziativa, a rendere conto dell'attività del governo in questo anno 2012. Sono anche grato al Presidente Iacopino di avermi voluto ricordare, e non potrei convenire se non totalmente con il Presidente, ricordare la fondamentale importanza del vostro lavoro e delle vostre identità e personalità, signore e signori giornalisti, in qualsiasi società civile e moderna. La informazione, la libertà di informazione sono ingredienti essenziali della vita civile e della vita politica, ed è molto opportuno, signor Presidente, richiamare le autorità pubbliche su ogni problema che, o dipendendo dalla loro azione o inazione, o comunque potendo ricadere nella sfera di loro competenza, non venga trattato con la solerzia e l'attenzione che è richiesta dalle circostanze. Per quanto riguarda il tema della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento al quale lei, Presidente, ha fatto riferimento, questo sarà imminente a quanto ho potuto apprendere. Credo che lei sappia e che i suoi colleghi sappiano che il governo dedica e ha dedicato la massima attenzione al lavoro dei giornalisti, ha seguito con apprensione la vicenda Sallusti e non posso che confermare il fatto che la libertà di stampa è la libertà del Paese. Mi ero presentato qui con diversi dei miei colleghi in questa sala il 4 dicembre 2011, a pochi giorni dall'insediamento del governo. Vi avevamo illustrato i provvedimenti presi quella domenica 4 dicembre per decreto legge dal Consiglio dei Ministri e vi avevamo rappresentato il quadro periglioso della situazione economica e finanziaria nella quale si trovava il Paese e gli indirizzi lungo i quali avremmo cercato di far superare all'Italia quella situazione di emergenza. Oggi è facile dimenticare, forse da un punto di vista umano è anche bene che si dimentichi facilmente, la drammaticità di quei momenti. Io posso ora rivelare che nelle mie prime uscite europee nella posizione di Presidente del Consiglio dei Ministri italiano verso fine novembre mi sono trovato in una situazione che mi ha fatto venire in mente le prime parole di Alcide De Gasperi nel discorso alla conferenza di pace di Parigi il 10 agosto 1946. Era così precaria la situazione dell'Italia nel novembre 2011, eravamo forse a torto circondati da così profonda diffidenza che nei primi incontri con i capi di Stato e di governi stranieri ed europei mi è appunto venuto in mente quando disse Alcide De Gasperi, in una circostanza certo ancora più grave, prendo la parola in questo consesso mondiale e sento che tutto tranne la vostra cortesia è contro di me. Ebbene, in un anno, credo, con il concorso delle forze politiche del Parlamento, posso dire che quella emergenza finanziaria è stata superata. Gli italiani possono di nuovo essere cittadini d'Europa con testa alta. Non vi sarà sfuggito che abbiamo potuto uscire da questa pericolosa strettoia senza seguire la via apparentemente facile del ricorso ad aiuti finanziari europei o del Fondo Monetario Internazionale, via che pure ci veniva autorevolmente suggerita nei primi mesi di vita del nostro governo. Siamo sempre stati convinti, sono sempre stato convinto, che l'Italia avesse in sé tutte le risorse per farcela da sola. Così è avvenuto, e il destino parallelo di altri paesi che non ce l'hanno fatta da soli mi induce a ritenere ancor più oggi che quella che abbiamo tutti insieme perseguito fosse la strada giusta. Io devo, a nome del governo e a nome mio personale, al termine di questo anno di lavoro intenso, esprimere alcuni ringraziamenti, uno molto intenso al Capo dello Stato, al Presidente Napolitano, che è stato con la sua intuizione all'origine di questo governo e che durante tutti i passaggi difficili della vita di questo governo è sempre stato prodigo di discreti ma illuminanti consigli con ciascuno, nei confronti di ciascuno di noi, e desidero personalmente e vivamente ringraziarlo. Così come desidero farlo nei confronti del Parlamento e dei presidenti del Senato Schifani e della Camera dei Deputati Fini. La nostra navigazione parlamentare era complessa per la complessità dei nostri provvedimenti, anche per la grande inesperienza politica e parlamentare di tutti noi, o di quasi tutti noi. Siamo stati, nel pieno rispetto ben inteso delle norme e dei regolamenti, molto aiutati, e io di questo sono personalmente grato. Così come sono grato alle principali forze politiche che hanno sostenuto il governo, e in particolare e personalmente ai segretari Angelino Alfano, Pierluigi Bersani e Pier Ferdinando Casini. Con ciascuno dei tre è stato possibile instaurare un rapporto personale franco, schietto, basato sulla cordialità e sul comune intento di lavorare per il bene del Paese. Noi abbiamo fin dal primo giorno, presentandoci alle Camere, sottolineato che sempre un governo, e in particolare un governo come il nostro, sia tenuto a grande rispetto nei confronti delle forze politiche e del Parlamento. E ho anche espresso in quel momento il desiderio nostro di lavorare non solo per mettere in sicurezza il sistema economico e sociale italiano, ma anche per agevolare il ristabilimento di un clima di fiducia reciproca tra la politica e i cittadini. Quindi questo atteggiamento di rispetto verso il Parlamento e verso le forze politiche ha sempre caratterizzato il nostro modo di rapportarci ad essi. Nessuno quindi deve essere sorpreso se il 7 dicembre, avendo visto l'intervento del segretario del PDL Angelino Alfano, ne abbiamo tratto le conseguenze. Per noi le parole pesano nella vita umana, civile, credo che le parole dette in Parlamento debbano pesare ancora di più e che di questo debbano essere coscienti coloro che pronunciano le parole, così come coloro che ascoltano le parole. Di fronte all'affermazione, pur accanto a molte attestazioni di stima personale, delle quali rimango molto grato, di fronte all'affermazione abbiamo voluto la nascita di questo governo nella speranza che le cose andassero meglio, ma pensiamo che vadano peggio e oggi siamo qui per dire che consideriamo conclusa l'esperienza di questo governo, credo che nessuno potesse interpretare questa dichiarazione altro che come una dichiarazione di sostanziale sfiducia. Quindi, proprio per il rispetto al quale abbiamo sempre improntato i nostri rapporti col Parlamento, ne ho tratto immediatamente la conseguenza che in mancanza di questa fiducia e tanto più con un apprezzamento così grave sull'attività del Governo non potessimo continuare e mi sono quindi recato dal Capo dello Stato per annunciargli le dimissioni irrevocabili del Governo e mie non appena fosse stata approvata la legge di stabilità e di bilancio, e così è avvenuto. Ma vorrei veramente invitare tutti a leggere positivamente questa vicenda e a dare peso e serietà alle parole che vengono pronunciate e ai giudizi che vengono pronunciati. Essi pesano e devono pesare. Non abbiamo voluto continuare un giorno di più, salvo l'attesa dell'approvazione della legge di stabilità, anche perché non avrei voluto che si creasse un equivoco. Non avevamo chiesto noi di governare. Non è stato un favore fatto a noi dare con grande prova di attenzione e di responsabilità da parte delle forze politiche numerose fiducia al governo. Se si ritiene che si sia governato male, non avrebbe avuto nessun senso continuare, e così è stato. Le espressioni dell'onorevole Alfano si condensano, al di là del rispetto personale, in un giudizio politico pesante, sia per la negatività dell'azione del governo che ha peggiorato le cose. Non entro nel merito di questo giudizio, ma è molto severo, e poi per la asserzione di cedevolezza del governo verso una delle parti. Questo lo respingo in modo netto. Il nostro è stato un governo che dal primo all'ultimo giorno si è ispirato doverosamente alla imparzialità, lavorando nell'interesse del Paese nei confronti di ciascuna delle tre parti protagoniste parlamentari della vita del governo. E considero ancora più grave ritenere che il governo si sia piegato verso una delle parti, il PD, nelle asserzioni dell'onorevole Alfano, che non il giudizio negativo sulla cattiva qualità dell'azione di governo. Cedevolezza quindi no. Condizionamenti sì, di tutte e tre le parti, in particolare di due parti, quelle diciamo agli estremi dell'arco, quindi PDL e PD. Questa strana maggioranza aveva in sé, con questa stranezza, un più e un meno nella mia analisi ex post. Proprio la stranezza della maggioranza, la sua eterogeneità, la sua compresenza di tradizionali avversari ha impedito di fare meglio, ma ha permesso di fare il bene che diversamente non avremmo potuto fare in un momento in cui era prioritario salvare il Paese. Per esempio, non sarebbe stato possibile, credo, con maggioranze meno ampie di questa a tre, di prendere contemporaneamente provvedimenti come la riforma delle pensioni, piuttosto sgraditi soprattutto a sinistra, e come interventi fiscali anche aventi natura patrimoniale sgraditi soprattutto a destra. Ma molti osservatori spassionati si rendevano conto da anni che entrambe queste cose erano necessarie, e quindi questa formula ha consentito di adottarle. Ma è ovvio che su ciascuno specifico tema poi la compresenza di tre esigenze spesso divaricate ha reso impossibile andare fino in fondo nella qualità di quello specifico provvedimento. Voglio ovviamente rimettere del tutto ad altri il giudizio se il nostro governo abbia avuto successo o meno, non tocca certo a me. Sento qui il dovere di dire una parola di gratitudine e di sbigottimento al tempo stesso nei confronti del mio predecessore, il presidente Berlusconi. Beh, una gratitudine che nel quadro di una cordialità reciproca che risale nel tempo va indietro fino al 1994, quando mi designò commissario europeo per l'Italia, ma anche per il rapporto schietto che abbiamo avuto in questo anno in cui egli è stato presidente del PDL e io suo successore a Palazzo Chigi. Devo dire che talora faccio fatica a seguire la linearità del suo pensiero, peraltro, soprattutto quando si tratta di apprezzamento o deprezzamento dell'attività del governo, perché ieri 22 dicembre 2012 abbiamo letto l'affermazione: il bilancio di questo governo è un disastro completo, non ha fatto nulla, nessuna riforma se non riportare tasse e IMU. Pochi giorni prima ho letto espressioni lusinghiere, in particolare nei confronti del sottoscritto, e pochi giorni prima ancora, accanto ad altri apprezzamenti molto negativi sul governo, la generosa offerta che il sottoscritto potesse prendere la leadership dei moderati. Quindi rimane un sentimento di cordialità, di apprezzamento, di gratitudine, ma in un quadro di comprensione mentale che a me sfugge e che ovviamente non poteva costituire base, accanto ad altre ragioni, forse un diverso modo di intendere il servizio nelle istituzioni, non poteva costituire base per l'accettazione di una proposta, peraltro, ripeto, generosa, come quella di prendere la leadership dei moderati. Ma desidero chiudere questa parte ringraziando ancora il presidente Berlusconi per il sostegno dato al governo e anche per questa proposta, poi inquadrata per stretta ed esclusiva iniziativa personale del presidente Martens, in un dibattito avvenuto nel quadro del PPE a Bruxelles qualche giorno fa. In tema di ringraziamenti voglio farne ancora due. Uno a voi, stampa italiana e straniera, esponenti della stampa. Avete seguito l'attività del nostro governo intensamente, questo ci ha sempre stimolati e ci ha indotti a capire che cosa stavamo facendo. Voi, come è noto, lo sapete molto meglio e molto prima di noi, e anche a capire che cosa avremmo potuto fare meglio. E mi sono reso ancora più conto che in passato veramente del gioco interattivo, che può essere qualche volta distruttivo ma il più delle volte potentemente costruttivo, tra la punta di diamante dell'opinione pubblica che è la stampa e l'attività di governo. E L'altro ringraziamento è ai ministri che qualche volta per eccesso di affetto possessivo ho chiamato i miei ministri, naturalmente no, sono i ministri degli italiani, ma insomma li ho sentiti molto molto vicini in questo anno difficile e a tratti periglioso, e non ho detto l'altro giorno nel Consiglio dei Ministri, come è stato riportato, perché come è noto sono chiusi i lavori del Consiglio dei Ministri, come è stato riportato, cioè possiamo essere orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto. Ho detto no, sono orgoglioso del lavoro che ciascuno di voi ha fatto individualmente e che avete fatto collegialmente, e quando parlo di ministri da questo punto di vista della gratitudine includo naturalmente anche i viceministri, i sottosegretari, in modo specifico il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Antonio Catricalà, validissimo collaboratore, e tutti i miei collaboratori alla presidenza. Immagino che per il consuntivo quali quantitativo di questo governo voi non abbiate nessuna voglia di sentire adesso una minuziosa esposizione del Presidente del Consiglio. Sono disponibili anche sui siti del governo e saranno presto disponibili anche altri documenti. Poi naturalmente sono ben aperto a vostre domande. Vorrei invece concludere questa mia esposizione con qualche riflessione che non ho mai pensato neanche per un attimo, signor Presidente, di esporre in luoghi diversi da questo. Anzi, per sottolineare questo punto, vede che non espongo neppure il consuntivo dell'anno e mi rivolgo direttamente al futuro. Questo va bene?
Bene.
Grazie.
Grazie. Negli ultimi mesi si è molto parlato di agenda Monti. Non siamo stati noi a introdurre questo riferimento, ma diverse forze politiche e della società civile che hanno assunto questa agenda, io credo nascente dall'impostazione di questo governo, come schema logico di politiche da fare nei prossimi anni o invece da contrastare nei prossimi anni. La nostra reazione è stata positiva a questo, non solo per il consenso piuttosto ampio che è sembrato emergere, ma io direi soprattutto perché questo ha consentito di spostare sui contenuti e sul metodo di governo un dibattito politico altrimenti concentrato quasi esclusivamente su schieramenti e leadership. Abbiamo allora lavorato in modo più sistematico, preso conoscenza del fatto che esistesse un'agenda Monti, ci abbiamo lavorato in modo più sistematico. Abbiamo prodotto un documento che sarà disponibile presto su un apposito sito. Si intitola Cambiare l'Italia, riformare l'Europa. Agenda per un impegno comune. Ed è presentato come primo contributo per una riflessione aperta. Non voglio qui farne il riassunto, ma segnalare qualche tratto che definisce la fisionomia di questa agenda come da noi, e spero che non sia un'operazione abusiva, interpretata. Prima cosa, non distruggere ciò che con il sacrificio di tutti si è fatto quest'anno. Non vi sarà sfuggito il forte richiamo del Capo dello Stato nel suo discorso in occasione degli auguri alle alte cariche dello Stato sul non dissipare quello che con grande fatica e con capacità di sopportazione che lascia pensare che i nostri concittadini abbiano capito che cosa stavamo facendo e chiedendo loro, hanno accettato. Vorrei dare due esempi di modi ultra sicuri per distruggere, per dissipare questi sacrifici. Uno, sottrarsi come singolo paese alle linee guida dell'Europa. Si possono criticare, anche noi per certi aspetti le critichiamo, certe linee guida dell'Europa in materia di politica economica, finanziaria, ma queste linee guida esistono. Io consiglierei a un futuro governo, convinto come lo siamo stati noi all'inizio della nostra attività, che alcune di queste linee guida andassero cambiate, di lavorare con pazienza all'interno del paese per presentare al tavolo internazionale un paese sempre più credibile, avendo quindi più peso, più capacità argomentativa, più capacità diplomatica nei confronti degli altri stati membri e delle istituzioni comunitarie per fare evolvere il quadro delle regole europee. Non vi annoio, ma sapete che su due punti cruciali questo è avvenuto nel corso del 2012, molto proprio per ispirazione e pressione e negoziato italiano, nel campo del patto per la crescita e nel campo degli strumenti per la stabilizzazione dei mercati dei titoli sovrani. E quindi oggi l'Europa è meglio attrezzata di strumenti per fronteggiare le crisi e per promuovere lo sviluppo di quanto lo fosse quando ci siamo parlati qui per la conferenza stampa di fine anno scorso. Quindi io suggerirei ovviamente protagonismo in Europa. Il protagonismo non deriva dai pugni, ci si può far male battendo i pugni ed è esercizio inutile, ma ci vuole la durezza delle convinzioni, la capacità di negoziato e l'avere messo il proprio paese nelle condizioni per essere credibile, altrimenti alla pacca sulla spalla segue il risolino e segue l'inazione e segue la presa ancor meno in considerazione delle esigenze italiane la volta dopo. Un altro modo, direi sicuro, per dissipare i sacrifici fatti. È logico che se l'Italia si presentasse adesso, nei prossimi mesi, dopo le elezioni, con una volontà unilaterale di cambiare le cose, ecco, non credo che sarebbe il quadro più favorevole. L'altra cosa è più semplice da spiegare, così come sembra semplice a chi la propone come attrattiva di alto, come appello altamente attrattivo sul piano popolare: promettere di togliere l'IMU. Beh, è bellissimo, e anche di ridurre altre tasse, e anche di reintrodurre il concetto che pagare le tasse è lasciarsi mettere le mani dello Stato nelle proprie tasche. Bene, se si farà senza grandissime altre operazioni di politica economica un provvedimento come questo, chi verrà a governare un anno dopo, non 5 anni dopo, dovrà rimettere l'IMU doppia. L'agenda consiste quindi nell'evitare pericolosissimi e illusionistici passi indietro, ma deve andare avanti. Io sono molto convinto, dopo questo anno di maggiore contatto con gli italiani di quanto avessi mai avuto nella mia vita, che l'Italia ha un grande potenziale. L'Italia è un paese, e anche noi, anch'io, dobbiamo abituarci a farlo, che può sorridere. Perché è un bel paese con delle risorse straordinarie, con un capitale umano straordinario, con un capitale sociale, cioè relazioni tra gli uomini, salvo alcuni fenomeni gravissimi come la criminalità organizzata, molto positivi. È un paese che deve ritrovare quel tanto di fiducia che serve per esempio per fare più bambini. L'Italia si sta autodistruggendo. È È naturale che adesso la crescita economica in Italia non ci sia, ma questa è un'altra illusione veicolata a cittadini che si ritengono ancora cretini, mentre, come diceva un ministro 30 anni fa, già allora, non tutti gli italiani sono cretini, diceva dibattendo con un ministro di un altro partito. Io credo che oggi quasi tutti gli italiani si rendano perfettamente conto di ciò che viene proposto loro. Come si fa a pensare che, avendo dovuto fare interventi come quelli pesanti ai quali ciascun ministro qui presente ha dovuto collaborare, facendo riforme delle pensioni, mettendo tasse, rinunciando a trattamenti economici per i propri dipendenti anche in settori nevralgici della vita collettiva, come si può pensare che la crescita potesse derivare da questo? La crescita ovviamente ne ha sofferto. Immagino che presto vedrete altre conferenze stampa inondate da grafici che, con una visione gelidamente simultanea dei fenomeni economici, daranno la percezione del fallimento, del resto dichiarato, dell'attività di questo governo, presentando i dati oggi rispetto a quelli di 12 mesi fa, compresi dati che si riferiscono a fenomeni che richiedono tempo per evolvere. Vi sarà anche detto, ma io voglio parlare il meno possibile oggi di spread, che se oggi lo spread è la metà di quello che era il 9 novembre del 2011, questo è dovuto per niente affatto alle vicende della politica economica italiana, è dovuto ai comportamenti della Banca Centrale Europea, dimenticando alcune cose. Primo, che nell'estate del 2011, con il governo precedente, la Banca Centrale Europea ha fatto ingenti acquisti di titoli italiani e che ciò nonostante lo spread italiano saliva. Secondo, che rispetto a quando questo governo è entrato in carica, la situazione Italia-Spagna si è totalmente invertita. Allora eravamo, credo, un centinaio di punti al di sopra, lo spread italiano al di sopra di quello spagnolo, oggi siamo un centinaio di punti sotto. Terzo, certamente la Banca Centrale Europea ha avuto un ruolo importante con le operazioni che ha fatto soprattutto nella prima parte di quest'anno, congegnate con lungimiranza dalla banca sotto la presidenza di Mario Draghi. Ma sappiamo che la Banca Centrale Europea si sente di allargarsi un po' se vede i paesi messi su un orientamento disciplinato, così come, e se l'Italia non si fosse messa su quel corso, la Banca Centrale Europea avrebbe avuto nell'insieme una condotta di politica economica diversa. Così come il neo strumento, nuovo strumento dello scudo antispread, preparato, che è là in cantiere, che chiede solo di essere utilizzato, che noi abbiamo spinto più di ogni altro perché venisse concepito e deciso da 27 capi di governo, esiste, potrà essere utilizzato e sarà un potenziale che la Banca Centrale potrà mettere a disposizione dei mercati obbligazionari. Non vediamo la necessità di usarlo, ma ecco un'altra cosa che è dipesa molto dall'atteggiamento del governo italiano e che ha arricchito l'arsenale di una migliore governance europea. Ma la crescita che ovviamente non può continuare in modo così penoso e negativo al momento come è in Italia e come è da 15-20 anni in Italia, la crescita può venire dalle riforme, da una politica degna e forte che non senta la necessità di correre a nascondersi, di compiacere i gruppi di interesse per acquisire consensi elettorali. Questa è la peggiore forma di voto di scambio, che svenda il futuro dei giovani italiani per farsi rieleggere. O anche soltanto per adesione un po' cieca a ideologie magari nobili in passato, ma perniciose oggi, visto come è cambiato il mondo. Solo qualche esempio di blocchi che abbiamo potuto riscontrare sulla nostra strada quest'anno e che ci hanno impedito di fare di più e meglio nelle riforme per liberare la crescita italiana. E siccome siamo imparziali anche sul piano dell'analisi, ho quasi finito, cito un blocco a sinistra, un blocco a destra e un blocco trasversale. La terzietà anche di recente invocata, e che credo farei fatica a dismettere comunque. Per la crescita e per l'occupazione, certo contano le condizioni macro, ma conta moltissimo ciò che avviene nel mercato del lavoro, ciò che avviene in materia di produttività. E è necessario che ci sia un gioco sinergico delle imprese, dei lavoratori, delle organizzazioni sindacali, dei pubblici poteri, ciascuno nel suo ruolo, che operino in armonia, accomunati, a mio giudizio, da un solo filo che prepara il futuro, cioè la volontà di riforme per cogliere nuove opportunità anche e in primo luogo per i lavoratori, e non invece accomunate da una catena che inchioda al passato, il rifiuto del cambiamento e il restare aggrappati ad un passato che non tornerà, arroccati a forme di tutela degli interessi dei lavoratori che erano molto giustificate un tempo, ma che finiscono oggi per avere l'effetto opposto e per penalizzare i lavoratori. Noi abbiamo visto, e uno dei miei ministri, che è diventato ancora più famoso di prima, proprio a questo tavolo, quella sera della conferenza stampa del 4 di dicembre, ha visto che la riforma del mercato del lavoro e poi l'accordo sulla produttività sono stati frenati. La riforma del mercato del lavoro, che pure è ritenuta, soprattutto all'estero, nessuno è profeta in patria, credo, soprattutto in questa materia, un grosso passo avanti, comunque è stata frenata, lo ammettiamo facilmente, e per l'atteggiamento di una delle confederazioni sindacali, che del resto non ha aderito, unica, all'accordo successivo sulla produttività, che trova difficile evolvere, lo dico con rispetto, ma questo danneggia i lavoratori italiani. E nell'agenda voi troverete che, cito, la modernizzazione del quadro del mercato del lavoro italiano richiederà inoltre, cioè oltre a ciò che è già stato fatto, di intervenire per una drastica semplificazione normativa e amministrativa in materia di lavoro, un corpus di regole più semplice, più snello, che non sia una barriera ma una carta da giocare con chi vuole investire e creare lavoro nel paese, senza perdere niente in garanzie di sicurezza dei lavoratori o tutela dei diritti. Poi il superamento del dualismo tra lavoratori sostanzialmente tra lavoratori dipendenti sostanzialmente protetti e non protetti, qui si sono già fatti passi importanti, ridurre a un anno al massimo il tempo medio del passaggio da un'occupazione all'altra, rendendo più fluido e sicuro il passaggio dei lavoratori dalle imprese in crisi o comunque meno produttive a quelle più produttive o comunque in fase di espansione, coniugare il massimo possibile di flessibilità delle strutture produttive con il massimo possibile di sicurezza economica e professionale dei lavoratori nel mercato del lavoro. Infine, spostare verso i luoghi di lavoro, e questo con l'accordo sulla produttività in parte è stato fatto, spostare verso i luoghi di lavoro il baricentro della contrattazione collettiva, favorendo il collegamento di una parte maggiore delle retribuzioni alla produttività o redditività delle aziende attraverso forme di defiscalizzazione, come è avvenuto nell'accordo firmato dalle parti sociali nell'ottobre scorso. Ecco che è soprattutto al lavoro che un governo futuro, secondo me, deve guardare, ma se possibile con una prospettiva moderna e non nobilmente arcaica. e la giustizia. Qui abbiamo trovato blocchi non proprio provenienti dalla sinistra in questo caso. Innanzitutto penso il concetto è semplice, che sia meglio fare leggi ad nationem che leggi ad personam. Sul cammino della legge contro la corruzione abbiamo fatto tanta fatica e abbiamo avuto un certo impoverimento rispetto all'ambizione del disegno iniziale per la presenza di alcune forti resistenze. Uno può dire, ma peccato che ci fosse il PDL nella maggioranza. No, perché senza il PDL non avremmo potuto fare quell'operazione equilibrata, pensioni, fisco, eccetera, che ci ha consentito di salvare l'Italia. Ma io spero che l'Italia non debba essere salvata tutti gli anni e che quindi sia possibile per chi verrà dopo di noi di avere maggioranze più focalizzate su specifici obiettivi. Credo che nel campo della giustizia, oltre a tutto ciò che è stato iniziato dal nostro governo in materia di miglioramento e accelerazione per la giustizia civile e delle imprese, occorra un rafforzamento della disciplina del falso in bilancio, un ampliamento della disciplina del voto di scambio, un trattamento della materia della prescrizione, una disciplina sulle intercettazioni e una più robusta disciplina sulla prevenzione del conflitto di interessi. Abbiamo visto, sperimentato, toccato con mano quanto i provvedimenti per la giustizia, che sono essenziali per una vita civile ordinata e buona, lo siano ancora di più per quanto riguarda gli effetti sull'economia. E l'esempio trasversale, al quale dedico solo un minuto, i costi della politica e dell'amministrazione. Noi abbiamo fatto notevoli sforzi, anche dotandoci, credo, della migliore risorsa disponibile in Italia in materia di spending review con il dottor Bondi. Abbiamo portato a casa, cioè nella casa degli italiani, molto meno di quanto avremmo voluto in questa materia. Basta vedere i fortissimi arroccamenti che ci sono stati in materia di provincia, per esempio, e di aspetti del costo della politica. Noi restiamo convinti che si possa e si debba fare molto di più in quelle direzioni e che un governo che stia in carica 5 anni ovviamente è meglio attrezzato per superare le resistenze fortissime che si annidano all'interno stesso dell'amministrazione, e senza dimenticare che restiamo convinti, perlomeno io resto convinto, che il più grande costo della politica non è quello che ottimi giornalisti vanno meritoriamente a censire vedendo questa o quella disfunzione o iperpagamenti o addirittura festini irriguardosi di ogni dignità che poi determinano uno screditamento della classe politica in un momento in cui invece c'è bisogno di un avvicinamento ai cittadini, ma che il più grande costo della politica sia quello delle decisioni non prese o delle decisioni prese pensando agli interessi di breve periodo. Non ho bisogno, credo, di citare una seconda volta Alcide De Gasperi: l'uomo politico guarda alle prossime elezioni, l'uomo di Stato guarda alle prossime generazioni. L'equità, io non la vedo tanto come un capitolo separato e astratto e bello, è bello naturalmente, ma deriva da cose molto concrete, le lotte alle rendite, maggiore concorrenza, e deriva dal sistema fiscale. E qui vorrei citare due cose. Uno, noi abbiamo avuto nelle ultime ore di vita di questa legislatura in Senato qualche cosa che, ahimè, è molto illuminante sulle priorità accordate da alcune forze politiche, in quel caso più di una forza politica, va detto, alle diverse misure, perché per ragioni di tempo ci si trovava a dover fare una scelta tra l'approvazione definitiva delle misure alternative alla detenzione, ricordate anche le parole del Capo dello Stato sull'indegno stato delle carceri in Italia, o invece di portare fino in fondo l'approvazione della legge di riforma forense, che al di là di alcuni altri aspetti non aiuta i giovani avvocati, non disciplina l'accesso alla professione che presenta un numero di membri, credo che sia un record internazionale, e aumenta solo i poteri degli organi rappresentativi dell'avvocatura. È un caso che riteniamo totalmente, totalmente antitetico alla operazione di liberalizzazione, di apertura alla concorrenza che con sforzi e superando ostacoli a destra, a sinistra, al centro, a seconda dei campi, questo governo ha portato avanti e che è la migliore leva per la equità e per la crescita economica. È stato detto da esponenti autorevoli del PD, hanno avuto parole di riguardo e di rispetto per la fase del rigore su quale questo governo ha dovuto concentrarsi, pur avendo messo in cantiere una quantità enorme di provvedimenti importanti in materia di crescita che daranno i loro frutti, ma è stato detto è venuta la fase in cui occorre la crescita, l'equità e una politica progressista. Non vorrei deludere nessuno, ma io sono d'accordo al 100% con questo. E segnalo un ottimo articolo dell'Economist di ottobre, credo, del 13 ottobre, True Progressivism, a new form of radical centrist politics is needed to tackle inequality without hurting economic growth. Vero progressismo, una nuova forma di politiche, lui dice centriste, io non oso usare questo aggettivo ben inteso, di politiche radicali di centro, è necessaria per affrontare le diseguaglianze senza danneggiare la crescita economica. E quindi è chiaro, la ricetta è quella di liberalizzazione, concorrenza, sistema fiscale che funzioni e articolato in modo da favorire la ridistribuzione del reddito senza intaccare gli incentivi a produrre, e io mi auguro che da tutte le parti, ma anche in particolare dalla sinistra, ci sia questa evoluzione verso la tutela dinamica degli interessi delle parti che per vocazione storica quella parte politica alle quali quella parte politica guarda con particolare attenzione. Vorrei citare adesso un tema, è l'ultimo tema di sostanza che cito, ma avrei dovuto metterlo per primo. Vi sorprenderà sentirmi fare un riferimento a questo tema. Ma per la crescita, per l'equità, per lo sviluppo della società italiana, ci vuole un salto di qualità nel modo in cui vediamo la donna nella società italiana. Dal punto di vista demografico, prima di tutto, e non ho bisogno di dire quali sono i diversi provvedimenti ai quali anche l'Italia si è dedicata, ma non ancora con la focalizzazione necessaria, con le risorse necessarie per evitare quel deficit di nascite che caratterizza il nostro paese e che ha tutta una serie di conseguenze economico-sociali, ma anche psicologiche. Un paese che non guarda al futuro non fa figli, un paese che non ha bambini non guarda al futuro. E poi dal punto di vista economico, qui ci sono studi recenti dell'OCSE, una vera politica di pari opportunità genera, qualcuno dice, 1% di PIL in più. A parte poi l'aspetto dell'equità, e io credo che sia un compito immane ma molto necessario voi avete visto che già nell'angusto orizzonte di un governo di un anno noi più volte abbiamo detto vogliamo fare qualche passo per cambiare la mentalità degli italiani. Spesso la risposta è stata: ma siete matti, voi siete dei tecnici, come potete anche solo proporvi di cambiare la mentalità? Io personalmente considero eccellente da tantissimi punti di vista la mentalità italiana, ma alcuni aspetti sono gravemente inadeguati a una competizione nel mondo moderno. Ebbene, mi sembra di poter dire, ma non sono un esperto, uno specialista di questo tema, che il modo in cui la donna è ancora vista nella società italiana, anche in elevatissime rappresentazioni pubbliche del modo in cui l'uomo si rapporta alla donna, è umiliante, non può favorire una piena partecipazione della donna al processo delle decisioni e contribuisce a rendere lo sviluppo della società e dell'economia italiana meno robusto di quello che potrebbe essere. Quindi io mi auguro che anche questo punto, ancora un pochino da perfezionare nella nostra agenda, trovi consensi. Ultimissima considerazione, perché qualcuno dice: ma siamo venuti qui per sentirgli dire qualche cosa di più. Insomma, noi siamo usciti, spero, ma ci vuole ancora grandissima vigilanza, da un'emergenza finanziaria. Ce ne sono altre due: quella della crescita e dell'occupazione e quella del rinnovamento istituzionale, sul quale con tenerezza, devo dire, il presidente Berlusconi l'altro giorno ha dichiarato che eravamo pronti a una riforma elettorale, ma Monti si è dimesso e quindi questa non è venuta. Oppure sì, non si sono fatte quelle riforme istituzionali necessarie per avere un'architettura più moderna di governance nel paese, ma non sono venute proposte da questo governo, mentre sapete tutti che l'intesa, forse avremmo dovuto farne anche in quel campo, ma l'intesa era: voi occupatevi dell'economia e noi, partiti, Parlamento, ci occupiamo delle istituzioni. Bene, ma a parte queste cose, sono l'emergenza forse finita e le due emergenze tuttora in corso richiedono, io credo, spalle larghe da parte del Parlamento, maggioranze almeno su certi temi abbastanza vaste. E non vorrei essere irriverente, ma mi sembra che di fronte a queste sfide la classica dimensione orizzontale sinistra-destra, che conserva un valore morale, un valore politico per certe questioni, non sia più il più proficuo asse di riferimento. Noi abbiamo visto nella nostra vita parlamentare quest'anno che ci sono cespugli di volontà riformista un po' a sinistra, un po' al centro, un po' alla destra, però la geografia parlamentare rende loro difficile erogare sforzi in modo congiunto, ed è invece di questo che il Paese avrebbe bisogno. Io vedo l'asse più importante per i prossimi anni come un asse che passa attraverso le parole volontà di cambiamento ed Europa, più che attraverso destra e sinistra. Poi ognuno può coniugare gli aspetti distributivi nel modo che crede quando governa, ma cambiamento ed Europa, quell'Europa che poi è così una fonte rilevante nel determinare i nostri cambiamenti e che noi possiamo condizionare se cambiamo noi per il meglio. Ecco perché la nostra agenda non è indirizzata al centro, non è indirizzata alla destra, non è indirizzata alla sinistra, è modestamente un'agenda erga omnes. Chiunque trovi un minimo di interesse la consideri, ci sarà anche una modalità interattiva, perché noi vediamo questo come un contributo ad una riflessione aperta, ma io penso che di fronte a queste sfide ci vogliano coalizioni abbastanza ampie, almeno su alcune materie. Sono convinto che la logica dell'alternanza sia un elemento di chiarezza del sistema politico di un paese. Non credo che la logica dell'alternanza possa fondarsi solo su un criterio di contrapposizione tra leaders. Si rischia di coprire con il leaderismo l'assenza di idee. o le idee sbagliate. Finora si è chiesto ai cittadini di schierarsi con qualcuno soprattutto per schierarsi contro qualcun altro, e siamo arrivati dove siamo arrivati. Io non credo che servano discese in campo. Io non parlerei mai, anche se dovessi farla, di una discesa in politica. Trovo orrendo questo. Semmai di una salita in politica, non di una discesa in politica. Abbiamo bisogno di una politica di livello più elevato. Quindi io non mi schiero con nessuno personalmente, vorrei che i partiti, le forze sociali si schierassero sulle idee, su queste idee, su altre idee, dobbiamo far venire fuori le idee, e spero che anche la nostra agenda possa contribuire a dare più concretezza ai dibattiti. Io mi auguro, infine, che le idee qui, non qui ma che troverete nell'agenda, possano essere condivise da una maggioranza in Parlamento e comunque contribuiscano a suscitare nel dibattito elettorale dei prossimi mesi energie nuove. Io ricevo, tutti noi riceviamo appelli numerosi e molto diversi di gruppi, organizzazioni, associazioni, singoli, che semplicemente dicono la gente non ne può più. La gente non ne può più per tutta una serie di ragioni. Certo, dobbiamo essere onesti noi di questo governo, la gente non ne può più nel senso che molti trovano troppo pesante la pressione fiscale e troppo difficile trovare lavoro, e da questo non possiamo chiamarci fuori. Abbiamo però spiegato, poi si può essere d'accordo o no, come questo fosse un doloroso transito per un'Italia migliore, ma la gente capisce che non basta e che è pericoloso promettere scorciatoie che sono di solito scivolose, ma che vanno affrontati i problemi. Ora, a quelle forze che manifestassero, che manifesteranno un'adesione convinta e credibile, io sarei pronto a dare il mio apprezzamento, incoraggiamento e, se richiesto, guida, e sarei anche pronto ad assumere un giorno, forse se le circostanze lo volessero, le responsabilità che mi venissero affidate dal Parlamento. Questo quindi è il modo in cui mi rapporto con la fase politica che si apre adesso. Ho voluto dirlo con grande trasparenza, non so se con grande chiarezza. Non coinvolge questa mia presa di posizione ovviamente nessuno dei ministri che con me hanno collaborato e di cui sono orgoglioso. Loro stessi possono avere idee coincidenti, totalmente divergenti, parzialmente divergenti, ma mi è sembrato utile, dato che non è facile uscire da un'operazione come quella che siamo stati chiamati a fare, e che io credo, insomma, nel rassegnare definitivamente le dimissioni nelle mani del Capo dello Stato, gli ho detto solo tre parole: missione compiuta, Presidente. E mi sembra giusto dare all'opinione pubblica un quadro di riflessioni che nascono da questa missione. Grazie.